Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon inizio della Santa Quaresima, perché mercoledì delle ceneri cominciamo il cammino verso la Pasqua, un cammino di conversione, di penitenza, un cammino nel quale abbiamo la grazia anche di offrire qualche sacrificio in più rispetto a quello abituale, qualche fioretto, qualche preghiera in più, soprattutto la Santa Messa, potendo frequentare la Santa Messa tutti i giorni, sarebbe un ottimo proposito, una confessione, soprattutto quella settimanale, se possibile, se si trova il confessore, il Santo Rosario, fare qualche rinuncia nel cibo, qualche rinuncia nei divertimenti, insomma, offrire qualche sacrificio al Signore in comunione con Maria Corredentrice. Ecco, abbiamo parlato l'altra volta della Madonna Corredentrice, e non c'è una maestra quaresimale più adatta di lei, la Madonna che ha accompagnato Gesù in tutta la sua vita, fino al Calvario, fino a compatire con lui, fino a corredimere con lui sulla croce. Deve accompagnare anche ciascuno di noi in questo cammino quaresimale, di penitenza, di conversione, e deve soprattutto accompagnarsi nel cammino di comprensione più profonda del suo mistero, della sua unione con Gesù crocifisso, della sua unione nell'offerta del sacrificio redentore, del quale parla anche il messaggio di Fatima. Abbiamo visto la volta scorsa come vari pontefici hanno usato il titolo, hanno spiegato anche in che cosa consiste la corredenzione. Ci sono molti santi che hanno parlato di questo, ma anche Suor Lucia, nel suo libro Gli appelli del messaggio di Fatima, non esita ad usare il titolo, a parlare di questa cooperazione singolare della Madonna alla redenzione. Un mistero importante, perché dice riferimento a noi, spiega cos'è la maternità, spiega cos'è la dolorata, spiega il senso di quelle spade, di quelle spine che trafiggono il cuore di Gesù. Non è solo sentimentalismo. Ecco, se la nostra devozione mariana deve essere fondata sulla dottrina, allora è giusto approfondire la dottrina, lasciandoci ispirare però dalla devozione. Ecco, a partire dalla devozione, a partire dal nostro sentimento, dalla nostra pietà verso i dolori della Madonna, siamo portati anche a dare una spiegazione un pochettino più profonda, andare al di là del sentimento, del dolore fisico, psicologico, vedere il senso che tutto questo ha in rapporto a Dio e in rapporto alla nostra redenzione. Di questo parla anche in qualche modo il messaggio di Fatima in se stesso. Abbiamo già visto la preghiera insegnata dall'angelo del Portogallo, nella quale noi siamo invitati a chiedere la conversione dei peccatori per i meriti infiniti di Gesù, ma non solo di Gesù, anche di Maria. I meriti di Gesù e di Maria, per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. E allora questa Unione di meriti, dice l'associazione di Maria al merito redentore di Cristo. E quando è avvenuta questa associazione? È avvenuta in tutta la vita, ma soprattutto sul Calvario. Abbiamo a Fatima anche quella meravigliosa e conclusiva manifestazione soprannaturale avvenuta il 13 giugno del 1929 a Tui, nel convento delle Dorotee di Tui, quando Suor Lucia, che si chiamava a quel tempo Suor Addolorata, Suor Maria das Dores in portoghese, era novizia di quella congregazione religiosa, il 13 giugno del 29, mentre faceva la sua ora di preghiera notturna in ginocchio in cappella, si illumina la cappella e Suor Lucia vede il crocifisso sull'altare sanguinante e sulla destra del crocifisso vede il calice, vede l'ostia, vede le gocce di sangue che cadono sull'ostia e sul calice. E subito a destra del calice c'è la Madonna Santissima con il suo cuore circondato di spine. Questa è una rappresentazione icastica, un'immagine, una figura della corredenzione, cioè della partecipazione di Maria al sacrificio di Cristo che viene rinnovato in tutte le sante messe. Nel quale sacrificio di Cristo è incluso anche il sacrificio del cuore di Maria. In tutte le messe abbiamo visto con San Giovanni Paolo II quella bellissima espressione, quel bellissimo insegnamento del 1983, dell'Angelus del 1983, abbiamo visto che in ogni santa messa si rinnova il sacrificio di Cristo, ma in qualche modo si rinnova anche il sacrificio associato di Maria. Certo, non stanno sullo stesso livello, ma davanti agli occhi di Dio il sacrificio integrale che ci ha redenti è il sacrificio di Cristo con annesso, con associato il sacrificio di Maria. Il sacrificio di Maria non aggiunge essenzialmente nulla al sacrificio di Cristo, aggiunge però qualche qualità nuova, aggiunge il complemento femminile, il complemento materno, che ovviamente mancava al sacrificio di Cristo, essendo Cristo vero Dio e vero uomo, mancava la parte femminile. E questo risponde al principio della ricircolazione e di ricapitolazione espresso bene dai padri della Chiesa, soprattutto da San Giustino e da San Tireneo, secondo il quale, come da una coppia umana è venuto il peccato, così da una coppia umana deve venire la redenzione di quel peccato. Come sono stati entrambi i nostri progenitori a peccare, ad introdurre il veleno della morte e dell'inimicizia con Dio nel mondo, così doveva essere anche una coppia, cioè i nostri, un uomo e una donna, dai quali ha origine la rinnovazione dell'umanità, ha origine dunque la redenzione e la Chiesa, origine l'umanità redenta, rinnovata e santificata, che ritorna ad essere a godere della figliolanza di Dio. Ecco, doveva essere questa origine doveva essere determinata non solo da un uomo, ma da un uomo e da una donna. Cristo Redentore, Maria Corredentrice. Di tutto questo, quindi, parla almeno in un modo implicito ma chiaro, formale, il messaggio di Fatima, e noi abbiamo l'opportunità di vedere confermata la nostra devozione, la nostra pietà verso la Madonna addolorata e corredentrice, e abbiamo la possibilità anche di fare un passo in avanti, ossia di capire che la nostra consacrazione a Maria non è una donazione qualsiasi, no? Perché normalmente si dice che la consacrazione consista nel donarsi, offrirsi a Maria. Sì, ma è un offrirsi sacrificale, perché Maria si è sacrificata per noi. Ed è giusto che noi corrispondiamo a questo sacrificio offrendoci a lei come un sacrificio che lei stessa deve offrire a Gesù e tramite Gesù al Padre. Quindi è una mediazione sacrificale quella della Madonna. Certo, il nostro sacrificio va offerto a Dio innanzitutto, ma come Dio ci ha redenti, non in un modo diretto, ma attraverso il sacrificio di Cristo e di Maria, è giusto che anche il nostro sacrificio di risposta, di gratitudine alla redenzione, passi attraverso il Redentore e la Corredentrice. È un dovere di gratitudine. Dio vuole che quando noi gli offriamo i sacrifici, ci ricordiamo che la grazia con la quale noi possiamo offrire dei sacrifici graditi a Dio è una grazia che ci viene da Cristo Redentore e da Maria Corredentrice. Ecco, questo significa offrire alla Madonna il nostro sacrificio, cioè consacrarsi alla Madonna significa con sacrificarsi con lei, cioè avere la Madonna davanti agli occhi come modello di unione sacrificale a Cristo. Noi, offrendo alla Madonna il nostro sacrificio, la Madonna lo unisce al suo, lo dona a Gesù e con Gesù arriva al Padre nel modo più gradito possibile. Tutto questo, cari fratelli, è la consacrazione alla Madonna. Tutto questo noi dobbiamo viverlo soprattutto nella Santa Messa, la cosiddetta partecipazione attiva, attuosa participazio, no? Alla Santa Messa consiste nel saper offrirsi assieme a Gesù in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, e per ottenere questa perfetta adesione a Gesù crocifisso, la divina condiscendenza ci offre questo mezzo straordinario, la Madonna Corredentrice. Consacrarsi alla Madonna Corredentrice significa offrire a Dio il sacrificio della nostra vita nel modo più gradito e più perfetto possibile. Della Corredentrice hanno parlato anche i santi, ne ha parlato Madre Teresa di Calcutta, la quale nel 1993 ha scritto al professor Mark Miravalle, professore di Mariologia all'Università statunitense di Steubenville, ha scritto una lettera nella quale si leggono queste testuali parole. La solenne definizione di Maria come corredentrice, mediatrice, avvocata porterà grandi grazie alla Chiesa. Ecco, qui sappiamo che Mark Miravalle era un sostenitore di questa petizione, di un dogma triplice praticamente. Probabilmente la Chiesa distinguerà i tre titoli, procederà per ordine, ecco, perché ciascun titolo merita una trattazione a parte e merita una definizione a parte, Ma che Maria sia davvero corredentrice, mediatrice e avvocata non c'è nessun dubbio per i veri devoti della Madonna, ma non c'è neanche nessun dubbio che il titolo che oggi interessa di più e che più, del quale più urge una chiarificazione, e quando sarà anche il momento, una definizione dogmatica, è quello della corredentrice, perché la corredenzione è il fondamento della mediazione e anche dell'intercessione. Perché è mediatrice? Perché è avvocata? Perché è corredentrice? Perché è meritando con Gesù il tesoro delle grazie della redenzione, diventa anche la dispensatrice, cioè la mediatrice di queste grazie, diventa anche la nostra avvocata, cioè colei che intercede a nostro favore per ottenerci le grazie del perdono, della misericordia e della conversione. Il legame, dunque, tra corredenzione e consacrazione alla Madonna è molto chiaro, molto evidente. E questo legame lo vediamo anche a Fatima, quando la Madonna chiede la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. La Madonna a Fatima chiede il rosario quotidiano, chiede i primi sabati, chiede la devozione che consiste non solo nel rosario, ma anche nella lettura di libri mariani, anche nel solennizzare le feste, nello scapolare, nella medaglia miracolosa, nell'apostolato mariano, nelle giaculatorie mariane, nelle novene, nei tridui, ma chiede la consacrazione della Russia. Il 13 luglio del 1917 la Madonna annunciò ai veggenti che sarebbe venuta a chiedere la consacrazione della Russia al cuore immacolato, profetizzando la sua conversione. Una conversione che doveva essere la manifestazione e l'effetto di questa consacrazione. I bambini, nella loro ingenuità, pensavano che Russia fosse il nome di una giumenta, di un'asina, o di una donna molto cattiva che doveva convertirsi. Questo testimonia l'autenticità della rivelazione, come per Santa Bernardetta, quando Santa Bernardetta ha detto all'abbé Peyramale, il suo parroco, che la Madonna ha detto di essere l'Immacolata Concezione, usando un termine che la povera Bernardetta non poteva sapere di scienza propria, la Beppe Raman ha capito che veramente si trattava di una rivelazione celeste. Anche qui, analogicamente, i pastorelli non potevano inventarsi questo nome. Chi gliel'ha suggerito? Chi gliel'ha detto? Doveva essere per forza un'entità superiore, ecco, a parlargli in questi termini e ad annunciare con un grande anticipo che la Madonna stessa sarebbe venuta a chiedere la conversione della Russia. Perché? Per chiudere o comunque per impedire che la Russia continuasse a spargere nel mondo intero i suoi errori di ateismo, di materialismo, di comunismo, di anticristianesimo, tramite i quali errori molte persone sono finite all'inferno. Ecco, il 13 luglio del 17 i bambini vedono l'inferno. E in quel contesto la Madonna dice: verrò a chiedere la consacrazione della Russia, perché la Russia è stata una grande fautrice no? Dell'eresia, del peccato e anche della perdizione di tante anime che seguendo queste dottrine perverse purtroppo si sono allontanati dalla salvezza. Viene a chiedere dunque la consacrazione della Russia il 13 giugno del 1929, apparve Lucia, come abbiamo detto, nel commento di Tui, e specificava la Madonna che la consacrazione della Russia doveva essere fatta dal Papa in comunione con tutti i vescovi del mondo. Non impose allora nessuna formula consacratoria, lasciando la discrezione e la prudenza del Papa. Ecco, qui vediamo due cose. Primo, come la Madonna dà degli insegnamenti al Papa. Ecco, non sono dei dogmi, non sono dei dogmi, ma sono dei mezzi perché il Papa possa realizzare il suo munus pastorale. Gesù gli ha dato il compito di pascere le sue pecorelle. Gli ha dato il compito di evangelizzare, di portare il Vangelo fino ai confini della terra, di rendere discepole tutte le genti, e la Madonna interviene puntualmente lungo il corso della storia, dando al Papa, non cioè, la Madonna non è che dà ordini al Papa, chiede al Papa, se tu vuoi sperimentare la potenza dello Spirito Santo e della grazia, fa così, così e così. Non dà ordini, dà, possiamo dire, dei materni suggerimenti, ma ahimè, quando i papi non obbediscono agli inviti della Madonna, succedono dei guai grossi. Invece, quando i papi obbediscono alla Madonna, si umiliano davanti a colei che è la madre di Dio e anche la loro madre, allora abbiamo il grande trionfo. Questo è un dato di fatto, perché la Madonna dunque chiede la consacrazione della Russia nel 29. Qualche giorno dopo la richiesta è già sul tavolo, sulla scrivania di Papa Achille Ratti, Pio XI, in quale però dimostra una certa diffidenza, anche, diciamo, non aveva tutti i torti perché nel 29 Fatima non era stata ancora approvata ufficialmente. Ma neanche dopo, neanche dopo. Quindi Papa Pio XI prende con prudenza questa richiesta. Anche Pio XII, pur essendo il Papa di Fatima, farà delle consacrazioni, ma non in adempimento perfetto alle richieste della Madonna. Lo stesso Giovanni XXIII, non procede in questo senso, neanche Paolo VI, neanche Giovanni Paolo I. Bisognerà aspettare più circa 60 anni dopo, ecco, cioè più che sì, circa 60 anni e più dopo, nel pontificato di Giovanni Paolo II, ecco che avviene questo adempimento. Qui vediamo, ecco, quello che Giovanni Paolo II più volte ha scritto nel suo magistero ordinario, che la Chiesa, prima di essere Petrina, è Mariana. Cioè, la Madonna precede la gerarchia, perché la Madonna appartiene all'ordine dell'Unione Ipostatica. Senza la Madonna non ci sarebbe stato Cristo, non ci sarebbe stata la Chiesa, non ci sarebbe stato il Papa, non ci sarebbe stato i sacramenti. Cioè, è a lei che dobbiamo tutto questo, il suo sì, alla sua collaborazione. Quindi inutile, insomma, che facciamo i superbi e gli orgogliosi. Questo, dice San Massimiliano, è un brutto segno. Se non pieghiamo le ginocchia, se non pieghiamo il servizio di fronte alla Madre di Dio, è un brutto segno, è un brutto segno. È invece un bellissimo segno quando anche i papi, anche i vescovi, ecco, accettano questo magistero della Madre di Dio e si dispongono ad obbedire ai suoi suggerimenti. Ecco, non sono dogmi, non sono i papi. Potevano dilazionare indeterminatamente l'adempimento di queste richieste, perché non sono, ripeto, comandi formali. La Madonna dice: volete sperimentare la misericordia di Dio? Beh, obbedite, se no fatevi di testa vostra e vi caccerete sempre più nei guai. Ed è stato proprio così, ed è stato proprio così. Giovanni Paolo II comincia il suo pontificato con il motto Totus Tuus, il motto di consacrazione. Lui personalmente si consacra. Il 13 maggio dell'81 subisce quell'attentato tremendo, no? In Piazza San Pietro, dove è una mano provvidenziale divina devia la traiettoria dei proiettili che avrebbero dovuto uccidere il Papa. In un modo inspiegabile questi proiettili fanno come lo slalom, evitando gli organi vitali del pontefice, e qui sono proprio i chirurghi a dire inspiegabile come questi proiettili non hanno provocato la morte del Papa, e come anche lo stesso assassino Ali Gajka, quando il Papa è andato a trovarlo a Rebibbia, le uniche cose che ha saputo dire al Papa sono queste: com'è che lei non è morto? Io ho sparato bene, ho mirato proprio bene. Io so bene come si fanno le cose. Lui è un assassino di professione, chissà quante persone avrà ammazzato quest'uomo. Com'è che lei non è morto? Questa domanda avrebbe dovuto suggerire anche la risposta a Ligacka. Caro assassino, oltre alle pistole e ai proiettili c'è anche la mano di Dio, che è più forte di ogni proiettile e sa deviare anche le traiettorie dei proiettili pur di salvare i suoi consacrati, i suoi figli. Preghiamo per la conversione di questo turco, di questo, speriamo, ex killer di professione. Speriamo che si metta a combattere il peccato e a convertirsi alla vera fede. Ma questo episodio così cruento e così forte ha fatto accelerare un po' i tempi, ha fatto accelerare i tempi, perché con tutto che Giovanni Paolo II era molto devoto della Madonna, ma ancora non si era dato pensiero di adempiere alla richiesta della Madonna, non si era dato pensiero di compiere questo atto consacratorio. Allora, che cosa succede? Succede che un anno dopo, per ringraziare la Madonna di avergli salvato la vita, Giovanni Paolo II nell'82 si reca a Fatima, dove celebra una messa di ringraziamento e dove incontra Suor Lucia. E con Suor Lucia Giovanni Paolo II, ecco, si mette d'accordo e pianifica quella che sarà la consacrazione della Russia, fatta in comunione con tutti i vescovi del mondo, in adempimento alle promesse, alle richieste della Madonna. Sono passati più di 50 anni, ma per Dio 1.000 anni sono come un giorno solo come 1.000 anni, meglio tardi che mai. Dobbiamo riconoscere che i vescovi del Portogallo sono stati più bravi, perché nel 1930, quindi 13 anni dopo le apparizioni, già Monsignor Correa de Silva, vescovo di Fatima e Leiria, approva ufficialmente le apparizioni, constat de supernaturalitate, e con tutti i vescovi portoghesi prontamente consacra il Portogallo al Cuore Immacolato nel 31, e poi rinnoverà questa consacrazione nel 38. E molti ritengono giustamente che la prima consacrazione, quella del 31, abbia risparmiato il Portogallo dalla sanguinosa guerra civile spagnola, nella quale sono morti migliaia e migliaia di sacerdoti, religiosi e vescovi del 36-39. E la seconda consacrazione del 38, risparmiato il Portogallo dalla seconda guerra mondiale, 40-45, quindi due grazie insigne di cui il Portogallo ancora è grato, riconoscente alla Madre di Dio e anche ai vescovi, perché i vescovi sono dimostrati veri devoti della Madonna e non hanno esitato a compiere questo atto consacratorio che, mentre ha portato tante grazie al Portogallo, ma non ha adempiuto evidentemente alle richieste della Madonna per convertire la Russia, perché lì ci voleva non solo la conferenza episcopale portoghese, ma tutti i vescovi del mondo in comunione con il Papa. Pio XII, benedetto il Papa di Fatima, perché aveva molto a cuore, ci credeva Fatima, ha aiutato molto Suor Lucia con due lettere, con due indulti successivi ad entrare nel Carmelo, coronando così la sua vocazione contemplativa. Lui stesso riceve delle manifestazioni soprannaturali molto simili a quelle del 13 ottobre, il miracolo del sole. Ecco, Pio XII riceve questi segni in occasione della proclamazione del dogma dell'Assunta del 1 novembre del 1950, benedetto il Papa di Fatima, manda un suo legato per incoronare solennemente la Madonna di Fatima in un radiomessaggio del 1942, in piena seconda guerra mondiale. Pio XII per la prima volta consacra il mondo al Cuore Immacolato. E nel 52 rinnova tale consacrazione facendo menzione speciale della Russia, ma mancava ancora la comunione di tutti i vescovi del mondo richiesta dalla Madonna. Il 21 novembre del 64, durante il Concilio Vaticano II, nella chiusura della sessione, credo che sia stata, dunque, la terza sessione del Concilio, nella quale è stata promulgata la Lumen Gentium, con il famoso capitolo ottavo, nel quale si tratta del mistero della Vergine Maria in Cristo, nel mistero di Cristo e della Chiesa. Anche San Paolo VI, rinnova la consacrazione fatta da Pio XII. E lo stesso Giovanni Paolo II, nell'82, nella sua prima visita a Fatima, e nell'83, rinnova queste consacrazioni, ma sempre manca la partecipazione collegiale di tutti i vescovi del mondo, come richiesta dalla Madonna. Suor Lucia disse, a tal proposito, che queste consacrazioni attiravano molte grazie del cielo, ma non adempivano ancora la richiesta della Madonna, perché mancava la comunione di tutti i vescovi. Dopo l'attentato del 13 maggio dell'81 e dopo l'incontro personale avuto con Lucia Fatima il 13 maggio dell'82, Giovanni Paolo II si convinse di dover procedere al pieno adempimento della richiesta di colei che l'aveva salvato da morte sicura. L'8 dicembre dell'83 inviò una lettera a tutti i vescovi del mondo, nella quale si esprimeva nei seguenti termini: "Sarei molto grato se il prossimo 25 marzo vorrete rinnovare questa consacrazione insieme a me." Ecco, vedete, il tenore non è un tenore dogmatico, non è un tenore, come dire, precettivo, cioè non è un comando, non è un ordine, non è un precetto. È un invito, un'esortazione, e così è la devozione alla Madonna. Ecco, la devozione alla Madonna è la risposta ad un invito dello Spirito Santo. Certo, tutti devono avere una certa devozione alla Madonna, ma recitare ogni giorno il rosario, solennizzare le sue feste e coltivare la devozione mariana, questo non è proprio un, come dire, non è un comando, non è come il dogma di andare a messa le domeniche e confessarsi una volta all'anno, eccetera. È un invito. Se vuoi avere una grazia sovrabbondante, se vuoi avere l'aiuto sovrabbondante della Madre di Dio, devi recitare il rosario, devi consacrarti a lei. Se vuoi sperimentare l'abbondanza delle grazie dello Spirito Santo, devi fare così. Qui, vedete, noi siamo abituati a procedere in base a comandi perentori, ma con la Madonna si deve cambiare registro. La Madonna ci invita con la sua carità. Se vuoi, seguimi, se no peggio per te, caro figlio mio. Vuoi la strada più difficile? Vuoi la strada rossa, vuoi scalare la scala rossa, vuoi fare di testa tua, vuoi andare da Gesù con le tue forze, e baci, baci. Non è un comando, non è un ordine, è un invito, è un suggerimento, un'ispirazione dello Spirito Santo che sempre più però la Chiesa fa proprio, e con Giovanni Paolo II, ecco, vediamo questo invito esteso a tutti i vescovi del mondo: sarei molto grato, ecco, non è che vi comando in nome di santa obbedienza, sarei molto grato, ma di fatto sappiamo che tutti i vescovi risposero, tranne ovviamente qualche eccezione, perché sempre nelle cose umane, anche nella Chiesa, c'è l'eccezione che conferma la regola. Qualche vescovo malato, qualche vescovo magari con qualche problema di ordine spirituale, c'è sempre stato e sempre ci sarà, come c'è stato un Giuda nei 12 Apostoli, c'è sempre qualche vescovo che non cammina bene. Tra le migliaia di vescovi del mondo si trova sempre qualche pecora nera, ma ripeto, è l'eccezione che conferma la regola, e l'unanimità in questi casi non è una unanimità matematica o aritmetica o geometrica, è una unanimità morale, tipo quella dei padri della Chiesa, i quali erano anche tutti d'accordo sui dogmi fondamentali, ma c'era sempre qualche eccezione, c'era sempre qualche padre della Chiesa, anche se santo e anche se devoto, ma che non vedeva quel problema dalla stessa angolatura e non arrivava alle stesse conclusioni degli altri. Si tratta quindi di una convergenza, quindi di una comunione morale. Tutti i vescovi sono stati invitati dal Papa in quel giorno, in quell'ora, sparsi in tutte le parti del mondo ad unirsi con lui nella comunione consacrazione della Russia al cuore immacolato. Certamente qualcuno ha fatto notare che il momento più opportuno per compiere tale consacrazione era senz'altro il Concilio Ecumenico Vaticano II, indetto da Giovanni XXIII nel 62 e concluso da Paolo VI nel 65. Ma né Giovanni XXIII né Paolo VI, sia pure fossero stati spinti in qualche modo, i suggerimenti erano pressanti a procedere in tal senso, nessuno dei due ha ritenuto opportuno adempiere in quell'occasione le richieste della Madonna. Queste sono responsabilità storiche enormi che questi papi, pur essendo santi, si portano dietro. La storia forse sarebbe cambiata, ecco, pensate, se la consacrazione della Russia e quindi la sua conversione fosse avvenuta 30 anni prima, no? O 20 anni prima, ecco, perché siamo negli anni 60. È avvenuta nell'84, pensate se fosse avvenuta nel 64, 20 anni prima, quanti morti si sarebbero risparmiati, quante stragi, quante tragedie si sarebbero risparmiate. Ma con il senno di poi non si fa la storia, ecco, dobbiamo prendere atto che il Vaticano II era un'occasione certamente propizia per adempiere questa richiesta della Madonna, non è stata adempiuta, le responsabilità lasciamole al Padre Eterno o agli storici che vogliono un po' introdursi in questa problematica. Da parte nostra ringraziamo Giovanni Paolo II. Giovanni, dobbiamo veramente ringraziare perché ha avuto il coraggio di procedere risolutamente alla consacrazione della Russia, sia pure in un modo che ha suscitato qualche riserva, qualche critica, perché Giovanni Paolo II, suggerito, consigliato da alcuni suoi collaboratori, stretti collaboratori, nella formula consacratoria non usa la parola esplicita Russia, ma usa un sinonimo, cioè usa la circonlocuzione, secondo la quale egli consacrava, affidava il cuore immacolato tutto il mondo, tutta l'umanità e soprattutto quei paesi, quelle popolazioni di cui la Madonna aspettava la consacrazione. Con questa formula tutti i paesi di cui la Madonna attende la consacrazione, Giovanni Paolo II ha voluto usare una prudenza diplomatica nei confronti del regime comunista, che a quel tempo era ancora ferocemente attestato su posizioni atee e anticristiane, e che facilmente, come spesso accade con i tiranni, facilmente risponde con violenza alle minime provocazioni, come è successo per esempio con Hitler, in varie circostanze. Insomma, Giovanni Paolo II, per evitare ripercussioni negative sui cristiani in tutto il mondo, ma soprattutto in Russia, usa una circonlocuzione, usa una espressione sinonimica, ma che chiaramente indicava il popolo russo. Questa sottigliezza, questa attenzione diplomatica ha suscitato le critiche da parte di alcuni, i quali dicono la consacrazione non è stata valida, non è valida perché la Russia doveva essere menzionata. Ma di altro parere invece è stata Suor Lucia, la quale da subito ha sempre detto questa consacrazione, così come è stata fatta, è valida, è stata accetta da Dio e porterà i suoi effetti. Di questo ne parla, per esempio, il padre Verbita della congregazione del Verbo Divino, ungherese, padre Luigi Condor, che è stato per tanti anni il postulatore della causa di beatificazione dei pastorelli. Padre Luigi Condor, l'11 maggio dell'84, quindi circa un mese e poco più dalla consacrazione fatta da Giovanni Paolo II il 25 marzo dell'84 a Roma in comunione con i vescovi del mondo, Luigi Condor si reca a Coimbra da Suor Lucia e chiede: si è veramente realizzata la consacrazione come aveva chiesto Nostra Signora? Suor Lucia rispose: sì, questa consacrazione è stata accettata dal cielo. E dice ancora padre Condor: e che segno riceveremo di questa accettazione, sorella? Risponde Suor Lucia: guardino ad oriente e da lì verrà la risposta. E la risposta, dice padre Luis, venne realmente: il crollo del comunismo sovietico, cominciato nel novembre del 1989, quindi circa 5 anni dopo quella consacrazione, si vedono gli effetti dirompenti di questo atto. Ci sono altre testimonianze. Nel 1993 Suor Lucia rilasciò un'intervista alla presenza del cardinale Riccardo Vidal, servo di Dio, anche lui, arcivescovo di Cebu, grande benefattore dei nostri frati e delle nostre suore. C'era anche il padre Edgardo Arellano, detto padre Bing, padre filippino, fondatore di diverse associazioni e istituti religiosi. E c'era anche padre Rodriguez, Joan Rodriguez, un sacerdote della diocesi di Leiria Fatima. Tutti quanti conoscevano molto bene lo spagnolo, quindi non si potevano imbrogliare circa le parole di Suor Lucia. Intervistano Suor Lucia, parlano con lei e pubblicano, approvano la pubblicazione di questa intervista, dove viene riportata questa domanda a Suor Lucia: la consacrazione del 25 marzo dell'84 fu accettata dalla Madonna? Risponde Suor Lucia: sì. Domanda: allora è verità che la consacrazione è fatta? È vero? Risposta Suor Lucia: sì, è fatta. E poi continua dicendo: beh, c'è qualcuno che non è mai contento, ma bisogna lasciarlo perdere. L'Osservatore Romano, il 21 dicembre del 2001, pubblica un'intervista a Suor Lucia sottoscritta dalla stessa. Che cosa dice delle ostinate affermazioni che chiedono ancora che il Papa faccia la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato perché non è ancora stata mai fatta? Cosa dice dunque? Chiedono i giornalisti dell'Osservatore Romano, chiedono a Suor Lucia che cosa dice, dicono loro, che continuano a chiedere al Papa di consacrare la Russia del Cuore Immacolato perché ancora non sarebbe stata fatta. Suor Lucia risponde: la comunità del Carmelo ha rigettato i moduli per la raccolta delle firme. Ho già detto che la consacrazione desiderata da Nostra Signora è stata fatta nell'84 ed è stata accettata dal cielo. La Congregazione per la Dottrina della Fede, nel documento specifico pubblicato sulla rivelazione di Prati di Fatima, dice: Suor Lucia confermò personalmente che questo atto solenne universale corrispondeva a quello che la Madonna chiedeva. Sì, è stata fatta come la Madonna aveva chiesto, sin dal 25 marzo dell'84, lettera dell'8 novembre del 1989. Perciò ogni discussione ulteriore non ha fondamento. Nonostante queste ripetute attestazioni di Suor Lucia e queste autorevoli parole da parte della Chiesa, la discussione continua e quindi anche noi continueremo a trattare un po' di questo problema della consacrazione della Russia e della consacrazione nostra al Cuore Immacolato, perché, come abbiamo visto, questa devozione così perfetta nei confronti della Madonna porta con sé delle grazie straordinarie che non solo ha fatto crollare il comunismo bolscevico, ma è destinata a far crollare tutte le istituzioni contrarie alla Chiesa, è destinata ad essere l'arma attraverso la quale la Chiesa trionferà dei suoi nemici. Sarà dunque il preludio per il trionfo del Cuore Immacolato. La consacrazione personale dobbiamo rinnovarla, soprattutto in questi tempi quaresimali, in questi tempi forti, nei quali il Signore ci chiede di intensificare la nostra preghiera, di intensificare il nostro sacrificio secondo le grazie ricevute e soprattutto di intensificare la nostra devozione verso Maria Santissima, la quale dobbiamo tenerla sempre con noi attraverso la recita del Rosario, attraverso le sante giaculatorie e anche attraverso una partecipazione mariana al santo sacrificio della messa, perché Maria è la più grande maestra di pietà eucaristica e con Maria noi impariamo non solo a partecipare alla messa, ma anche ad offrirci assieme a Gesù in quella messa per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime e per la nostra santa perseveranza. Buona Quaresima a tutti. E che il Signore vi benedica per intercessione della Santissima Vergine Immacolata e Corredentrice del genere umano, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.